Buongiorno. Deve leggere quella formula ad alta voce. Ma può stare anche seduto, non c'è problema.
Mi hanno chiesto in piedi. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Si accomodi, dica le sue generalità.
Massimiliano Carboni.
Nato
a Roma, 14 luglio 1970.
Deve rispondere alle domande del pubblico ministero.
Buongiorno signor Carboni.
Buongiorno.
Parliamo della sera fra il 21, della sera del 21 luglio 2001. Lei in quel giorno era presente a Genova in occasione delle manifestazioni anti-G8.
Sì.
Si trovava presso l'edificio, l'istituto scolastico di Azpascoli.
Sì.
Ecco, lei che attività svolgeva in quell'occasione?
Ero un corrispondente del circuito Radio Gap, un circuito radiofonico.
Era un corrispondente di Radio Gap che era, raccoglieva più radio.
Sì.
Come progetto.
Sette in quel periodo.
Lei in particolare faceva riferimento a qualche radio.
Radio Onda Rossa di Roma.
Lei è stato presente la sera presso quell'edificio da che ora?
Alla fine delle manifestazioni siamo tornati alla scuola, che era la sede del Media Center, per cui sarò arrivato alla scuola verso le 8:30, su per giù.
Quindi è stato lì dalla
dopo le manifestazioni.
Dalla prima serata.
Sì.
Ha assistito a episodi che hanno riguardato il passaggio di pattuglie di polizia lungo la strada che divide
la
Pascoli dall'altro edificio di
Aspertini.
Ecco, volevo che riferisse al tribunale che cosa ha visto, che cosa ha percepito di questo passaggio e dove si trovava lei.
Allora, erano un po' più tardi, saranno state le 9, credo. Comunque, dopo un po' che eravamo già tornati alla scuola che era utilizzata come Media Center. Io personalmente ero sul cancello, insomma fuori sulla strada proprio, sul cancello d'ingresso, uno dei due ingressi che danno sulla scuola, almeno che ricordo io, non ci sono più stato, comunque uno dei due cancelli, quello che fa una specie di, si accede a una discesa che porta all'entrata sotto il livello della strada, quindi ero su quel cancello, su per giù, nei pressi di quel cancello. A un certo punto sono passato un piccolo convoglio, credo due macchine se non sbaglio, due macchine o una macchina, adesso non ricordo bene, comunque un piccolo convoglio, a velocità tra la gente di fatto.
Dunque, queste due macchine che lei oggi ricorda, che caratteristiche avevano? Si ricorda?
Allora, io non ricordo se fossero esattamente due, mi ricordo che era un piccolo convoglio, credo due, sono quasi sicuro fossero due. E cosa ricordo, in che senso? Nella descrizione dei mezzi?
Come erano macchine della polizia?
Erano mezzi, sì, della polizia.
Quindi avevano delle insegne di istituto?
Erano riconoscibili, sì.
Lei ha detto però prima piccolo convoglio e mi sembra di aver colto un'incertezza sul numero delle vetture.
Sì, io non ricordo. Sì, dovrebbero essere due, sinceramente, sono passati anche 5 anni, insomma.
Lei è sicuro di non aver visto anche altre macchine senza colori di istituto?
Che sono passate insieme a queste?
Mm.
Sinceramente non me lo ricordo. Sono passate in velocità, ma anche abbastanza, insomma.
Lei ha detto che si trovava davanti al cancello,
sì.
È giusto? Ecco, nel verbale, le leggo la versione riassuntiva del verbale che lei ha reso il 27 di febbraio del 2003, lei ha dichiarato: improvvisamente vi è stato un passaggio a velocità molto sostenuta di almeno due vetture con i colori di istituto della polizia e questa non è in contestazione come parte. Mi pare che prima di queste fossero passate altre due vetture civili. Non sono sicuro della successione temporale.
Sì, esatto.
Dalla trascrizione, per completezza sulla contestazione, alla pagina 3 del verbale delle trascrizioni, lei dice: prima mi sembra sì, però questo non glielo so confermare, cioè questa cosa delle macchine senza i colori, insomma, d'istituto, non è un ricordo più confuso, perché comunque era una situazione, puntini di sospensione, mentre le due macchine, evidentemente si riferiva a quelle con i colori di istituto,
quelle con i colori
se le ricordava meglio.
Certo.
Lei però ha una percezione di altre vetture?
Sì, a un certo, allora diciamo così, visto che comunque sono passati degli anni e quindi sì, è anche difficile ricostruire, a un certo punto c'è stato un passaggio veloce di automobili. Ora io non ricordo se le altre due di cui lei mi ricorda adesso,
sì,
siano passate prima o dopo. C'è stato un momento di confusione dato sicuramente dal passaggio di queste due macchine con i colori di istituto, come dice lei, insomma, come ho già detto, e sì, forse anche altre, cioè sicuramente anche altre due, però io non ricordo se prima o dopo. C'è stato un momento strano in cui noi eravamo lì, che praticamente molti se ne stavano andando, stavano lasciando il Media Center, e c'è stato questo momento di passaggio veloce in una strada molto piccola, come poi molti magari avranno potuto avuto modo di vedere,
e sulla quale stavano stazionando delle persone.
Sì, cioè, era un momento di c'era molta gente. Perché molti stavano andando via, poi c'era un autobus, c'era stato un autobus di linea, che era, insomma, c'erano vari modi, cioè la gente si organizzava per andarsene, per cui chi prendeva la macchina, chi l'autobus, insomma, c'erano i treni che partivano dalla stazione di...
Ecco, andiamo un attimo per
cui
la
gente voleva andarsene, insomma. Quindi...
Lei ha parlato di due macchine con i colori di istituto, sì. Si ricorda le caratteristiche? Queste erano vetture normali, berline della polizia?
Allora, io ricordo che erano due vetture della polizia, non ricordo se erano due macchine o una macchina e un altro mezzo di dimensioni più grandi, non me lo ricordo. Erano chiaramente due mezzi della polizia, una percezione chiarissima di questo, nel senso, la prima macchina me la ricordo proprio una volta.
Ecco perché lei, sempre all'epoca, al momento dell'assunzione di, insomma, le informazioni che le ho già detto prima, su questo punto è più preciso. Lei dice: non era neanche una volante di, sto leggendo pagina 7 delle trascrizioni, non era neanche una volante di quelle station wagon che abbiamo spesso visto girare, erano quelle tipo gipponi, insomma, per capirci.
Sì, esatto,
almeno una
due.
Aspetti,
esatto,
almeno una, però ripeto, veramente è un ricordo che poi uno ovviamente ha fissato dopo, però lì per lì è stata una cosa immediata. Si ricorda quindi che una di queste due aveva questa caratteristica di essere una vettura
più grande. Sì, più grande, perché in quel periodo giravano a Genova delle macchine station wagon leggermente più grandi delle volanti normali, che poi per fortuna non sono più state utilizzate.
Dunque, queste macchine passano a velocità sostenuta, lei ha detto prima.
Sì.
Che cosa succede al momento del passaggio?
Che le persone sono costrette a scappare dalla strada, a spostarsi per non essere investite.
E quindi?
E quindi diciamo che le vetture vengono commentate, il passaggio viene commentato calorosamente.
Che cosa vuol dire che viene commentato calorosamente?
Che vengono insultati pesantemente.
Durante il loro passaggio?
Sì.
Lei ricorda di aver visto o sentito, oltre a questi commenti calorosi, che come li devo interpretare, erano urla?
Dei sani vaffanculo, se si può dire.
Quindi insulti, ma erano urla anche, o no?
Ma non so, ma cioè, dal mio ricordo è... non so, ma penso che una situazione che può succedere in qualsiasi...
No, ma io non le ho chiesto una valutazione, le ho chiesto quello che lei ha sentito.
Sì, degli insulti.
Le ricorda se ci sono stati lanciati degli oggetti all'indirizzo di queste macchine?
Questa domanda mi è già stata fatta e io ho già risposto.
E gliela rifaccio e lei risponda
no,
di nuovo.
Io non ricordo assolutamente questo fatto.
ricorda persone che si sono...
Lo ricordo perché secondo me non è avvenuto, nel senso che per quanto ho potuto vedere io non è avvenuto, questo è quanto. Cioè non è che non lo ricordo come... io non l'ho visto un...
Ricorda lancio. Di non aver visto...
Io ricordo benissimo di non aver visto lancio di oggetti.
Lei ricorda di aver visto persone che si ponevano all'inseguimento delle macchine?
Io ricordo di non aver visto scene di reazione palese oltre il fatto oltre l'insulto, il movimento normale che si può avere in una strada molto stretta quando le persone sono costrette a muoversi improvvisamente sui lati della strada e poi riconquistare la strada per magari lanciare l'insulto verso chi ha tentato di investirci. Però ricordo, e questo lo ricordo, c'era una particolare attenzione in quei giorni a controllare che non ci fossero reazioni da parte nostra alle provocazioni, perché comunque era una situazione molto di tensione, per cui sono cose che uno notava, cioè il fatto, diciamo che la calma e il sangue freddo dei manifestanti era abbastanza un fatto che noi notavamo, insomma, se, per cui lo ricordo bene che non c'è stata una reazione.
Senta, lei ha detto prima che vi erano delle difficoltà di passaggio sulla strada e ha parlato della presenza di molte persone, ricorda anche altre ragioni che potevano determinare anche una difficoltà di passaggio?
Beh, eravamo alla smobilitazione di una settimana di utilizzo di quello spazio, c'erano le macchine lungo...
Le due strade,
forse c'erano ancora delle regie mobili, adesso non ricordo, però insomma c'era stato per tutto in quei giorni c'erano state il furgone della RAI, anche di Mediaset a un certo punto c'era, per cui insomma la strada era una strada utilizzata sia da noi, sia da chi andava via che dalle automobili magari che... C'era chi caricava le macchine per andarsene, insomma.
Dopo il passaggio di queste vetture e la reazione che lei ha descritto, c'è stato qualche commento? Lei ha visto un mutamento anche della situazione, dello stato d'animo delle persone che erano lì? Ma si è valutato questa situazione?
La domanda, Presidente. Si chiede il mutamento dello stato d'animo. Si chiede quello che ha notato, quindi sì, mutamento di stato d'animo, reazioni di qualsiasi genere. Cerchiamo
reazioni di questo tipo.
Paura?
Glielo chiedo, dica lei se ha notato reazioni.
Eravamo in una situazione di estrema tensione e vulnerabilità, e quindi era l'ennesimo gesto di tracotanza, quindi paura, se ancora ce ne fosse.
Che cosa ha fatto lei dopo?
Io sono rimasto nella scuola praticamente, anche perché sono rimasto lì, c'era la radio, dovevamo fare ancora delle cose, poi si mangiava, insomma, sono rimasto lì. Era prevista la partenza per il giorno dopo l'assemblea che ci sarebbe stata la domenica pomeriggio, e quindi insomma...
Allora, veniamo al momento più tardi nella serata dell'arrivo delle forze di polizia... numerose questa volta per l'operazione presso la scuola. Lei in che modo si è accorto di questo?
Allora, io ero al piano dove era la redazione di Indimedia, stavamo mangiando e io li ho visti arrivare dalla finestra, nel senso che a un certo punto hanno cominciato a urlare, la gente ha cominciato a urlare, arriva la polizia, arrivano, quindi mi sono affacciato e ho visto arrivare questo fiume di caschi blu e insomma, di celere che scendevano da su, insomma.
Dalla sua sinistra?
Allora, affacciandomi dalla sinistra, sì. Mi sembra di sì, quasi sì, dalla sinistra.
E che cos'altro ha visto o sentito?
Beh, io li ho visti arrivare, ho guardato la finestra, appena mi sono reso conto della situazione sono sceso. Sono corso giù al piano terra.
E lì che cosa è successo?
Beh, lì sono corso giù e io e altre poche persone in realtà, e giù c'erano gli internazionali, chiamiamolo così, insomma uno dei gruppi di ragazzi che che aveva trovato alloggio la notte lì nella palestra, perché c'erano problemi, chi non riusciva a partire non sapeva dove andare a dormire, quindi...
Quindi lei è sceso giù in palestra?
Sono sceso giù, no, sono sceso giù verso le porte. Quindi. E le porte della scuola erano tre, per l'esattezza. Una dava sulla strada, al livello della strada, e le altre due erano al di sotto del livello della strada, sono, penso ancora. Una è quella di cui parlavamo prima, cioè quella a cui si accedeva dall'ingresso dove ero un po' prima, e un'altra era piccolina dal retro, mi sembra, se non ricordo male, c'era un'altra porta piccola, mi sembra.
Lei si è diretto verso le porte?
Io mi sono diretto verso la porta che era al di sotto del livello della strada per controllare cosa stesse succedendo, e tempo 5-6 minuti, adesso non ricordo bene, insomma poco tempo dopo, vedevamo dalla porta a vetri di sotto, insomma, il movimento a distanza, in realtà non riusciamo bene a capire che stesse succedendo, e invece la cella era entrata, insomma sono entrati dalla porta che è a livello della strada, quindi insomma rispetto a me che ero davanti alla porta a vetri da destra, sono scesi ad un piano rialzato.
Lei quando parla di questa porta fa riferimento a una porta per accedere alla quale bisogna salire degli scalini? Una
allora,
rampa.
Da dove ero io dovevo salire, e da dove erano loro che sono entrati dalla strada, diciamo che è praticamente a livello, adesso non ricordo se ci sono, comunque è quella sul livello della strada, insomma, diciamo, è un portone grande sul livello della strada.
Al momento dell'ingresso lei che cosa ha notato? Innanzitutto le chiederei di dire se ricorda le uniformi dei primi poliziotti che sono entrati.
Aspetti,
mi faccia finire un attimo. Se le può descrivere, e che cosa hanno fatto? E che cosa avete fatto voi?
Era celere, in tenuta antisommossa, con casco, manganello e fazzoletto, insomma, classico. E sono entrati, i primi che sono entrati si sono trovati davanti una persona che quando li ha visti per reazione si è nascosto dietro un banco, e questa è stata la sua salvezza, perché il celerino che è entrato si è sfogato sul banco e non su di lui. E io personalmente, unico degli italiani, insomma, perché poi mi sono ritrovato con tutti stranieri, mi sono infilato dentro il salone grande, che era il piano terreno che noi avevamo adibito come sala stampa, diciamo così, per i media cosiddetti ufficiali, e quindi mi sono trovato lì ad un angolo.
Lei era solo lì o c'erano altre persone?
C'erano altre persone, sì, tutti stranieri in realtà. E niente, mi sono trovato lì in un angolo, siamo stati ci è stato detto di metterci a terra, e per quanto riguarda noi dovevamo stare in ginocchio a mani alzate, ed eravamo controllati da...
Senta, le mostro una fotografia giusto per localizzare il salone, le chiederei di dire se si tratta di questo ambiente, di questo locale. Sì. Si tratta della foto numero 42 dei rilievi tecnici dei carabinieri. Si può anche alzare, si porta il microfono con sé, magari si avvicina un attimo allo schermo.
Sì, ma mi sembra proprio quella vista, se non sbaglio la porta d'ingresso di questo salone dovrebbe essere a sinistra, vedendola da qui mi sembra quella.
Vediamo se c'è un'altra seguente che magari... questo è il controcampo, diciamo, della stessa foto 43.
Sì, la sala mi sembra proprio questa.
Ecco, quindi lei ha detto è stato fatto inginocchiare, lei e anche le altre persone?
Sì, eravamo tutti in ginocchio a mani alzate.
In ginocchio a mani alzate. Vi hanno detto qualche cosa?
Ci hanno detto di stare fermi, calmi, che non succedeva niente, di rimanere buoni, immobili lì.
Ricorda se quanto siete rimasti lì?
Siamo rimasti un bel po'. A mio ricordo, però potrei sbagliare, anche perché è una situazione abbastanza particolare, come puoi immaginare. Comunque io credo, mezz'ora, 40 minuti, non saprei quantificarlo con precisione. E in questo periodo siamo rimasti, anche perché ci sono stati due, diciamo, più momenti diversi, insomma, cioè nel primo momento ci hanno chiesto di stare immobili, mani alzate, poi e non parlavano, insomma, era una situazione un po' di grossa tensione, poi ci
sta. Ma erano presenti sempre poliziotti?
Assolutamente sì, sempre lì, fermi sulla porta, anche perché era molto facile cioè, controllarci, nel senso noi eravamo quella stanza, almeno che ricordi io, o comunque per quel periodo non aveva altri ingressi, non so se erano state. Insomma, comunque c'era una sola porta, loro erano lì sulla porta e ci controllavano, e comunque noi vedevamo passare, insomma. Io avevo una visione quasi completa della porta, che non era una visione completa dell'ingresso, però insomma vedevo insomma, il passaggio, quindi si intuiva che...
E tutti quanti dovevate stare sia in ginocchio e con le mani alzate?
Noi siamo stati sì, fermi lì, in ginocchio con le mani alzate, fino a che non c'è stato permesso di abbassare le mani a un certo punto, però di rimanere fermi. Perché a quel punto è cominciato una specie di strano dialogo tra loro... Tra i poliziotti che erano fermi lì e noi, io l'ho già raccontato questa cosa, insomma ci hanno cominciato a dirci che c'erano...
Guardi, non dia niente per scontato perché quello che lei ha detto al pubblico ministero, il tribunale lo ignora, quindi...
Hanno cominciato a dirci che c'erano... Prima hanno fatto una strana scena, ci hanno chiuso tutte le finestre perché dicevano che c'erano, se no entrava il fumo dei lacrimogeni.
In realtà, ecco, mi interessava un attimo questo particolare, quindi...
Diciamo da quel momento in poi c'è stato un livello un po' strano di dialogo, quindi ci hanno fatto abbassare le mani e soprattutto uno di loro che insomma a un certo punto si è anche un po' quasi rilassato, no? Cominciato un po' a essere più... E si è tolto anche il fazzoletto, cioè era più strano, insomma, dialettico, diciamo così. Ha cominciato ha chiuso le finestre e ha cominciato a dire che entrava il fumo dei lacrimogeni, per cui per noi faceva questa cosa di chiudere le finestre. In realtà
questa circostanza del fumo dei lacrimogeni vi fu riferita da un poliziotto?
Sì, quindi. Sì, diceva entra il fumo, chiudiamo, così non... E questo in un primo momento, in realtà il fumo di lacrimogeni io almeno non ho proprio visto, e infatti questa cosa mi ha preoccupato ancora di più, me lo ricordo benissimo. Tra l'altro io non vedevo niente, cioè noi non vedevamo niente perché eravamo in questo piano che è
semi-interrato,
le finestre sono un po' rialzate se non sbaglio, e comunque danno la visione insomma dal basso verso l'alto, e noi eravamo circondati, cioè la scuola era circondata, la nostra scuola, dalla celere che era dei carabinieri se non sbaglio, non della polizia, cioè comunque dai reparti antisommossa dei carabinieri, che erano scudo, casco, tutti addosso alla ringhiera, insomma coprivano la visuale, noi non vedevamo...
Cioè lei parla della ringhiera quella che sulla strada?
Sì, esatto, cioè nel senso noi non avevamo quel poco di visuale possibile sulla strada, in realtà non l'avevamo, eravamo coperti da questa parata di agenti.
Lei ha parlato di fasi
diverse, sì.
Diverse, con cui poi gradualmente la tensione si è attenuata?
No, la tensione si è attenuata a un certo... Allora, vabbè, la prima fase, mani alzate, poi ci hanno fatto abbassare le mani, hanno cominciato a dire che c'era questa cosa dei lacrimogeni, hanno chiuso le finestre. Poi ci hanno invitato ad uscire, cioè ci hanno detto, hanno cominciato a dire potete uscire perché sennò qui tra un po' non respirate più. Ora, siccome...
E quanto tempo era passato?
Dall'abbassare le mani, non me lo ricordo, diciamo un quarto d'ora, 20 minuti, insomma erano tempi...
apprezzabili.
Sì, esatto. Vabbè, io quantificarglielo precisamente non glielo so quantificare. E, hanno cominciato a dirci che potevamo uscire e diciamo non ci siamo assolutamente fidati, ecco, e quindi siamo rimasti, a quel punto preferivamo rimanere lì, anche perché insomma da fuori si sentivano rumori poco...
Ma lei ha percepito l'arrivo di persone che chiedevano spiegazioni ai poliziotti?
Allora, io parliamo di, diciamo così, di rappresentanti dei manifestanti, di avvocati. A un certo punto sono riuscite, allora, noi eravamo in una posizione molto strana, nel senso noi eravamo proprio bloccati, non vedevamo quasi niente. La prima persona che io ho sentito, della quale io ho memoria, che ricordo, è l'arrivo di Vittorio Agnoletto all'ingresso. Io ricordo la sua voce, che la localizzavo senza vederla, praticamente all'ingresso della porta a vetri, diciamo, quella del piano seminterrato. Questo è quello che io ricordo. E considerando che c'erano altre due entrate, c'era un via vai, perché poi c'era un sacco di agenti e comunque noi ogni tanto vedevamo arrivare, andare via, perché prima c'era, noi vedevamo, non eravamo controllati dagli agenti in tuta, ma poi c'erano, insomma, si vedevano, ogni tanto passavano quelli con le pettorie, insomma, c'erano agenti in borghese, cioè, c'era una situazione molto di movimento, per cui non è che...
Quindi lei...
alcune cose non le vedevo. Cioè,
adesso ha fatto riferimento a una uniforme diversa da quelle che ha descritto,
sì,
che appartengono alle persone che vi hanno messo nella sala e vi hanno sorvegliato.
Certo, perché dopo, questo evidentemente infatti non l'ho detto, ma dopo l'ingresso degli agenti di cui abbiamo già parlato, sono entrati quelli in borghese con le pettorine, li vedevamo che giravano, ogni tanto apparivano e scomparivano, per quanto mi riguarda, perché io appunto ero fermo in questo, e poi dopo li ho visti, cioè dopo quando finalmente abbiamo potuto muoverci, li ho visti circolare nella scuola dopo gli altri agenti.
Ecco, ma quella domanda che le avevo fatto prima e sulla quale lei mi ha risposto, ho sentito la voce di Vittorio Agnoletto.
Sì. Entrò e disse: sono il rappresentante del Genova Social Forum. Urlando, insomma, che sta succedendo, questo me lo ricordo quasi, perché era abbastanza surreale, insomma, per quello che vedevo io, non sapevo se in altri posti della scuola si era già allentata la tensione, per cui per quello che...
E che cosa è successo in questa circostanza?
Ma da lì a breve ci hanno fatto alzare e potevamo rimanere nella stanza. Io parlo sempre di questa realtà, il microcosmo,
sì,
che era la stanza del Media Center, della stanza dei media. E quindi per un po', insomma, siamo rimasti in questa stanza. Io addirittura ho potuto telefonare da uno dei telefoni che avevamo lì, però dovevamo rimanere chiusi lì. Poi alla fine c'è stato una sorta di movimento osmotico, piano piano abbiamo cominciato a muoverci dentro la scuola.
E quindi lei poi è stato libero di muoversi?
Sì, dentro la scuola, per un po'.
Questo momento si può dire che coincideva con... il fatto che lei ha sentito l'arrivo di Agnoletto?
Dopo, io ho cominciato a muovermi dentro la scuola.
Lei prima ha affermato che a un certo punto vi hanno detto che potevate andare fuori e che avevate preferito.
Sì, quello è avvenuto prima. C'era questo, ci dicevano: potete uscire, se volete potete uscire per i lacrimogeni, ma era una situazione, ripeto, surreale, non c'era fumo, era tutto fermo e ci dicevano che potevamo uscire perché altrimenti non si respirava più. In un posto dove si respirava benissimo come si respira adesso qui. Quindi non stiamo parlando di una concessione di libertà. Era un invito che ci arrivava, poi in realtà ci arrivava da questo agente che stava lì. Cioè non è che c'era. Però in realtà la situazione era ancora fermo. Dicevano a noi espressamente, ci dicevano: perché non uscite? Uscite piano piano, uscite così almeno, perché qui non si respira più. Ora, si respirava esattamente come si respira qui. Ma adesso
questo avviene in un momento antecedente all'arrivo di Agnoletto.
Sì.
Però, se non ho capito male, un po' di tempo dopo che eravate stati condotti giù.
Sì, certo.
Perché lei poi ha detto che vi hanno consentito di alzarvi.
Sì, sono tre momenti. Prima ci hanno fatto stare in ginocchio a terra con le mani alzate, poi ci hanno concesso di abbassare le mani e hanno cominciato a dire che c'erano fumogeni, che quindi non si respirava. Dopo questo primo momento ci hanno detto: ma se volete potete uscire, perché non uscite, che qui non si respira più. Tutto questo però noi l'abbiamo passato rimanendo in ginocchio a terra e immobili, anche perché tra l'altro era un dialogo tra me e un gruppo di internazionali, per cui cercavamo anche di capirci. In una situazione di controllo, cioè questi comunque stavano, cioè, diciamo, gli agenti erano lì e comunque controllavano, giravano i manganelli, battendo i manganelli sulle mani e sui banchi, insomma, e dicendoci che potevamo uscire perché comunque era meglio se uscivamo perché non si respirava più. Però era evidentemente una situazione di fermo, cioè nessuno l'ha percepita come un momento di ora siete liberi di uscire, insomma, tutt'altro.